Lode e ringraziamento sia al Signore, crediamo con tutto cuore e desideriamo gli uni gli altri che vedano che non si tratta di una fede che giace morta, ma di una fede che è riempita di vita, che vede confermata la parola di Dio. Abbiamo insieme ascoltato, letto insieme ciò che è già stato letto nell'introduzione. Ogni parola di Dio vi arriva al nostro cuore e ci chiediamo se le cose che ci vengono lette sono già presenti in noi, se sono già diventate realtà nella nostra vita. Qui è scritto: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Se solo sapessimo come farlo, vestitevi. Sembra che sia stato lasciato a te e a me il compito di fare così, di indossarlo, di appropriarci di ciò che Dio ci ha già dato in Cristo. L'indirizzato è l'eletto, non i credenti in generale, ma gli eletti. Vestitevi dunque come eletti di Dio. Gli altri non ne vedono la necessità di questo, sono sempre nel giusto, ma qui stiamo parlando di coloro che Dio ha eletto, che ha chiamato e che li mostra come santi amati, amati, santificati nella sua parola, eletti prima della fondazione del mondo. Dobbiamo avere sentimenti di misericordia. Dove lo abbiamo? Possiamo dimostrarlo? Abbiamo una compassione sincera e sentita dove è necessaria? O a volte camminiamo sopra i cadaveri di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Perdonare così completamente, così totalmente, senza alcuna condizione, perdonare dal cuore come Dio ci ha perdonato in Cristo. Qui è scritto: se uno ha di che dolersi di un altro. In realtà questo è già un difetto che non dovrebbe nemmeno emergere. Chi siamo noi per rimproverare la colpa agli altri? Ne abbiamo abbastanza quando vediamo in noi stessi ciò che deve accadere. Chi vuole ancora rimproverare gli altri dovrebbe accettare il rimprovero di esaminare se stesso per vedere se appartiene agli eletti, perché così sta scritto: chi può accusare gli eletti di Dio? Chi può biasimarli? Cristo è qui che ha giustificato, che è qui che ha li ha giustificati, divinamente giustificato. Non c'è più nulla da giustificare, ci resta solo una cosa da fare: accettare una volta per tutte questa giustificazione assoluta e divina nella fede come una realtà nella nostra vita. Abbiamo letto queste parole molte volte, conosciamo le Sacre Scritture, ma in collegamento con questo abbiamo il grande desiderio che possa davvero essere manifestato per grazia, che il sentimento di Gesù, la natura di Gesù possa essere vista in noi, che questo sia manifestato in noi, come canta un cantautore, che nella parola e nell'operare si veda solo Gesù. Torneremo fra poco all'argomento di ieri sera, ma a questa parola dobbiamo almeno aggiungere, leggere da Pietro capitolo 2, da Pietro, dalla seconda lettera di Pietro, il primo capitolo dal versetto 3, perché ciò che è richiesto in Colossesi ci viene dato qui. 2 Pietro 1 dal versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. La sua potenza divina ci ha dato tutto ciò che appartiene alla vita e alla pietà. Ma questo dono deve essere accettato, deve essere ricevuto, deve essere spacchettato. Dobbiamo vedere cosa contiene questo grande regalo di Dio. A volte non sappiamo nemmeno quanto siamo ricchi in ciò che Dio ci ha dato per grazia. E poi è scritto alla fine del quarto versetto: voi diventaste partecipi della natura divina. Ci è stato dato questo e abbiamo ascoltato anche la parola e l'abbiamo ricevuta come seme divino, e questo seme divino può produrre solo cose divine. I semi terreni producono cose terrene, il grano produce grano. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Si applica allo spirituale anche così. Laddove il seme divino della parola è stato realmente seminato ed è stato ricevuto come promessa nella fede, Dio deve mantenere la sua parola e realizzare ciò che ha promesso. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante... Ci ha donato, non ci darà, ma ci ha dato. Ma come ho detto, ora dipende da noi che possiamo stabilire tutto quello che ci è stato dato per grazia. Probabilmente non sappiamo quanto siamo ricchi, di quanto Dio ci ha donato. Leggiamo ancora qualche passo. Vorrei iniziare con Marco 1, Marco capitolo 1. Ieri abbiamo letto da Giovanni 7 e da Ecclesiaste 3 che c'è un tempo per ogni cosa. Abbiamo appena sentito quello che il fratello Gaila ha detto su Israele. Anche lì Dio ha i suoi tempi. Il tempo della dispersione era lì, il tempo del raduno e adesso Dio ha tempo, dia un'ora, dia un luogo, dia un popolo, e quando verrà il tempo anche i due profeti saranno lì per portare loro la parola. I 144.000 saranno lì, tutto sarà lì. Perché? Perché Dio lo ha detto. È solo questione di tempo. Ma possiamo vedere da tutto ciò che Dio mantiene la sua parola. Allo stesso modo vediamo quanto il suo popolo eletto sia impotente agli occhi della gente e ai loro stessi occhi, a volte indifeso, impotente, senza speranza. Tutti gli altri non hanno preoccupazione, come sembra, e proprio questo popolo, il popolo eletto, è in grande difficoltà. Chi è che mi ha detto una volta, sicuramente voi siete il popolo eletto, e io ho detto, e lui rispose, posso farne a meno, voglio che Dio scelga un altro popolo con cui può fare quello che ha fatto con noi. Questi sono pensieri terreni, sono pensieri di chi non ha capito il piano di salvezza di Dio. Ma lo si può capire terrenamente se si dice a queste persone, voi siete il popolo eletto, e loro si ricordano di tutto ciò, quello che gli è capitato addosso, di tutto quello che hanno dovuto passare fino alle camere a gas. Se poi qualcuno dice che Dio scelga un altro popolo con cui fare quello che è stato fatto a noi, allora si può capire in termini terreni. Ma anche a noi come Chiesa non è stato promesso un cammino roseo. Il cammino della Chiesa è il cammino del Signore. Quale strada ha dovuto percorrere? Un cammino di umiliazione, un cammino di disprezzo, di scherno e di derisione. Ha dovuto percorrere un cammino come nessun altro su questa terra. E così è per il suo popolo fino ai nostri giorni. Ma per noi la gloria inizia allora e non finirà mai. E se qui avremo momenti molto, molto difficili, maggiore sarà la gioia per il fatto che tutto è stato lasciato alle nostre spalle e non ci ricorderemo più del passato, ma saremo con il Signore per l'eternità. Voglio leggere dal Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 14 e 15. Marco 1, versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Lutero lo traduce in un altro modo. Il Vangelo è il messaggio di salvezza, il lieto messaggio che libera, salva, che ci è stato rivolto. Per quanto riguarda ieri sera, per me si tratta, ho il pensiero di quando il tempo è compiuto. L'ora è raggiunta, il Signore stesso aveva lasciato passare degli anni, è apparso nel Tempio all'età di 12 anni e ora ne aveva 30 quando è apparso, quando si è messo in evidenza, quando era giunta la sua ora, quando è stato battezzato e si è trovato con tutte le folle in mezzo ai peccatori ed è andato nel Giordano. Perché chi è andato nel Giordano? tutti coloro che confessavano i loro peccati, che accettavano la parola, entravano e venivano battezzati. Gesù stava in mezzo a tutti loro e dice questo: lascia fare ora per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Il profeta Isaia aveva già detto che sarebbe stato annoverato tra i malfattori, tra gli empi. Non si pone al di sopra dell'umanità decaduta, ma in mezzo all'umanità caduta. Ha portato noi tutti, ci ha redenti, ma qui ci viene detto chiaramente, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto. L'ora era scoccata, il tempo si è compiuto, il regno di Dio è vicino. Conosceva la sua ora, conosceva il suo tempo. Noi, come Chiesa del Dio vivente, abbiamo trovato grazia davanti al Signore quando abbiamo riconosciuto il nostro tempo, quando abbiamo riconosciuto ciò che Dio sta facendo adesso, ciò che ha promesso e sta portando a compimento nel nostro tempo. Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. È così che il nostro Signore ha iniziato a predicare il Vangelo. Il tempo è compiuto, è giunta l'ora. Cosa fece nella sinagoga di Capernaum? Prese il rotolo del profeta Isaia e lesse dal capitolo 61 e disse: oggi si è adempiuta questa scrittura. Lo ha sottolineato più volte e lo hanno fatto anche i profeti e gli uomini di Dio. Ma facciamo un passo più avanti. Non solo il suo tempo era arrivato, ma anche quello dei suoi discepoli. Lasciatemi leggere i versetti 16 e 17 di Marco 1. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Vorrei sottolineare il seguente pensiero: quando scocca l'ora di Dio, scocca anche l'ora del popolo di Dio. Il Signore ha iniziato, sì, come ha iniziato? Aveva qualcosa detto al vento? No, era alle persone che si rivolgeva, lì li ha trovato, che gettavano le loro reti. Nel momento in cui è giunta l'ora di Dio e il Signore inizia a porre la parola sul candelabro, è giunta l'ora anche per la Chiesa. È sempre stato così. Torniamo ai profeti, ai riformatori, andiamo indietro nei secoli. Ogni volta che veniva l'ora di Dio, allora veniva l'ora per il popolo di Dio, perché Dio non può fare la sua opera senza di noi. Ha incluso l'umanità in questa grande opera. Li ha inclusi in questa grande opera. Siamo parte integrante del piano di Dio. Per me è diventato grande questo, il tempo di Gesù è arrivato e con il suo tempo anche il tempo dei discepoli che furono chiamati uno dopo l'altro, lasciarono tutto e seguirono il Signore. E lo stesso è in questa generazione. Con l'ora di Dio anche è scoccata la tua e la mia ora. Col messaggio di Dio sono collegati e al messaggio di Dio, l'insegnamento di Dio, il popolo di Dio è stato collegato a tutto ciò che Dio fa fin dall'inizio e tutti coloro che sono da Dio hanno riconosciuto l'ora della loro visita divina e ne hanno tratto la benedizione di Dio. Leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 7. Ma non dimenticate questo pensiero. Nel momento in cui Dio inizia a operare, quando è il suo tempo, è anche il tempo della Chiesa. E con parole chiare, il tuo tempo e il mio tempo sono arrivati. Il tempo di Dio è il tempo del suo popolo. La sua parola diventa la nostra parola che abbiamo ricevuto per fede e le promesse che ha fatto si realizzano. Atti 7, versetto 17. Mentre si avvicinava il tempo del compimento della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, solo fino a qui, mentre si avvicinava il tempo del compimento della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, Dio ha dato la promessa, ma poi si è avvicinato il tempo in cui la promessa doveva essere adempiuta. Ne abbiamo parlato anni fa. Nel versetto 23 leggiamo di Mosè, ma quando raggiunse l'età di 40 anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Non abbiamo bisogno di leggere molto. Venne un desiderio in lui. Era il tempo di Mosè, aveva 40 anni, si disse in cuor suo, vado. Nel mio cuore c'è questo desiderio, io vado. E nel versetto 25 leggiamo, ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui. Ma essi non compresero. Questo era il tempo di Mosè. Non era ancora il tempo di Dio, perché erano passati esattamente 390 anni e Dio aveva detto, dopo 400 anni condurrò i tuoi discendenti fuori. Mosè sentiva nel suo cuore questa missione divina. Era nato come profeta per questo compito e ora questo compito lo spingeva, aveva il desiderio. Era il tempo di Mosè, il tempo di Dio era 40 anni dopo. E quando era il tempo di Mosè non successe nulla. Quando arrivò il tempo di Dio accadde tutto. Dio cominciò a parlare e ad agire. Atti 7, versetto 30. Trascorsi 40 anni, un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Un angelo nella fiamma del pruno ardente. Conosciamo questa storia. Era l'ora di Dio. E ora l'ora di Dio diventò anche l'ora di Mosè. L'ora di Mosè diventò l'ora per tutto il popolo di Dio, portatore della promessa divina. Una cosa afferra l'altra. Dio manda i suoi servi e profeti. Quando sentono di dover andare, li lascia andare. E allora tutti noi dobbiamo renderci conto che nel regno di Dio nessuno può fare quello che vuole. Nel regno di Dio decide solo Dio. Quando il tempo fu compiuto, quando gli anni erano passati, il Signore apparve a Mosè e lo mandò. L'ora di Dio divenne l'ora di Mosè. L'ora di Mosè divenne l'ora del popolo di Israele. Vediamo quindi un meraviglioso, glorioso piano di Dio con l'umanità, con la Chiesa. E per me questo significa qualcosa di molto grande, perché è così che lo vediamo anche in questa generazione. L'ora di Dio doveva essere l'ora del compimento della sua parola profetica. E l'ora dell'adempimento della sua parola profetica doveva includere la Chiesa in questa epoca profetica. Deve essere inclusa in questa, perché Dio non agisce senza di noi, ma noi siamo partecipi di questo. Potete dire amen a questo. L'ora di Dio era l'ora del suo profeta. L'ora del suo profeta era l'ora del suo popolo, come un anello che si incastra con l'altro. Ma quando è stato? Quando il tempo era compiuto? Quando gli anni erano passati? Quando la decisione di Dio fu presa? Una cosa seguì l'altra, il Signore realizzò e fece ciò che aveva promesso. Nel nono capitolo della Genesi leggiamo quanto segue. Esodo capitolo 9, versetto 5. Il Signore fissò un termine dicendo: qui per me si tratta di questa espressione. Il Signore fissò un termine, un certo tempo. C'erano e ci sono ancora persone che fissano un tempo, ma Dio non ci ha incaricati di farlo. Solo l'Onnipotente può fissare il tempo. È perfino scritto: quanto a quel giorno e quell'ora nessuno li sa, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Non nella sua umanità come profeta figlio dell'uomo, ma solo nella sua divinità. Quante persone fino al giorno d'oggi hanno stabilito quando sarebbe dovuto accadere e non è mai successo come ci si aspettava. Le cose vanno sempre diversamente. Possiamo calcolare, immaginare qualcosa e sembra sempre tutto perfetto. I nostri calcoli sono sempre giusti, le nostre idee, immaginazioni sono sempre giuste, ma non funziona mai, non succede mai. Ma ai nostri occhi, agli occhi della gente, sono tutto è giusto. No, Dio stabilisce i tempi, e non solo i tempi, ma anche ciò che deve accadere in certi tempi. Le persone vogliono questo e quello o quell'altro. Se guardiamo al tempo presente, tutti vogliono qualcosa, tutti hanno buone intenzioni, tutti vedono le cose correttamente, ma quando verrà l'ora di Dio che stiamo aspettando, non saremo noi a determinare quest'ora, ma vogliamo come in quel tempo con il nostro Signore, che la sua ora è la nostra ora. la sua via la nostra via, la sua volontà, la sua parola la nostra parola, il suo piano il nostro piano, in modo che tutto possa scorrere armoniosamente insieme e vada l'uno nell'altro. Mi piace questa espressione. Il Signore fissò un termine. A questo voglio dire alleluia. Alleluia. Il Signore fissa un termine. Il Signore decide. Noi tutti dobbiamo solo essere dobbiamo essere orientati spiritualmente in quel tempo. Atti 7, versetto 23 a 25, per metterlo in risalto ancora una volta. Ma quando raggiunse l'età di 40 anni, gli venne in animo. Nessuna rivelazione, non era ancora il giusto momento. Il mandato era lì, ma non l'ora, il tempo non era ancora arrivato di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Credo che non ci sia un uomo di Dio che abbia una chiamata, un ministero, un compito, un mandato che in lui non bruci, che non voglia andare perché deve andare. Vedete, vi rendete conto di questo? L'ho detto di proposito, deve andare. Non è qualcuno che nessuno vuole andare, deve andare. Ma se il tempo non è arrivato, allora facciamo come Mosè o altri, o come Abramo, quando non poteva aspettare più la nascita di Isacco. Cosa succede allora? Allora ci vengono in mente i nostri suggerimenti che rivolgiamo a Dio e sappiamo tutti cosa succede dopo. Al massimo possiamo ritardare le cose ma non accelerarle. Dio ha un piano e lo porta a compimento. Ha un tempo in cui la sua parola è stata rivelata, ha un tempo in cui la sua parola viene portata in tutto il mondo. Ma vi chiedo, cos'altro può fare il seminatore se non gettare il seme e poi aspettare che Dio dia una crescita sana, che il gambo venga fuori, che arrivi la corona e che il grano pieno entri nella spiga. Non c'è uomo di Dio che possa aiutare. La parola di Dio ha in sé la potenza di Dio per richiamare la vita divina e portarla alla piena maturità in ogni individuo. In che cosa volete aiutare? Chiedete a un contadino quando semina il grano cosa può fare. Dipende solo da Dio, solo da Dio. Solo Dio può dare la pioggia, solo Dio può dare il sole, solo Dio dà la crescita. Il contadino che ha seminato il grano non ha alcuna influenza su ciò che accade da quel momento in poi. E così cosa può fare? Preoccuparsi e lasciare che le notti siano stanchezza e non sonno, non cambia nulla. Ed è qui che riconosciamo l'onnipotenza del nostro Dio, la nostra dipendenza da Lui. Egli dà entrambe le cose, la dà grazia che avvenga la semina e la grazia che ci sia un raccolto. Ma questo raccolto, come probabilmente abbiamo detto ieri sera, è ancora fuori, non è ancora stato raccolto. Non permetterò a nessuno di dirmi il contrario. Il raccolto è ancora fuori, Dio lo porterà dentro, ne sono convinto. Non rimarrà nulla fuori, no. Forse dovremmo leggere la parola dell'Apocalisse, deve essere nel capitolo 14. Apocalisse capitolo 14 versetto 17. Apocalisse 14 versetto 17. Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata. Ma volevo leggere il versetto 15. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora di mietere. Non si può fare la raccolta quando tutto è ancora verde. Deve essere il momento giusto. Il grano deve essere giallo oro e allora è il momento giusto. Anche qui incontriamo di nuovo il termine, poiché è giunta l'ora di mietere. Chi stabilisce il tempo? Non tu e non io. Dio l'ha già stabilito e quando arriva quel momento viene dato il comando. L'angelo esce dal tempio. Ciò che viene mostrato in cielo simboleggia sulla terra ciò che deve accadere qui. La mietitura non avverrà in cielo, ma sulla terra. Ma pensiamo anche alla parola del Signore. Egli disse che prima avrebbe fatto scendere, mandato i suoi angeli per togliere tutte le discordie dal regno di Dio e poi le avrebbe consegnate al fuoco, le avrebbe legate e consegnate al fuoco. Quanto chiaramente abbiamo sentito questo, che nelle denominazioni ogni cosa avviene così, le persone prendono la loro decisione, non sanno nemmeno come classificare le cose e pensano che sia una cosa importante. Prima si fanno dei fasci di zizzania e poi si raccoglie il grano. Noi forse vorremmo che avvenisse il contrario, vorremmo che il Signore portasse a casa se i suoi, perché siamo stanchi delle cose di questo mondo. Lui ha un piano. Si dice che prima la zizzania sarà raccolta e ammassata, allora sarà così, e poi ci sarà un grano puro, senza zizzania, senza falso grano, senza nulla, in piena maturità, come è entrato nella terra come chicco di grano ed è morto, così il grano sarà nella spiga al momento del raccolto, completamente trasformato all'immagine di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questo è ciò che Dio si è proposto e questo è ciò che sta facendo, perché è arrivato il tempo della mietitura. Dio ha sempre un tempo per ogni cosa. Leggiamo nel profeta Geremia, nell'ottavo capitolo, al settimo versetto, queste parole molto conosciute. Lì Dio manda un'accusa. Geremia capitolo 8 versetto 7. Qui è scritto il seguente. Geremia 8 versetto 7. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Un rimprovero terribile. La natura è in ordine, la cicogna, tutti gli uccelli conoscono il loro tempo, sanno quando devono essere lì o là, ma contro il suo popolo il Signore solleva l'accusa e attraverso il profeta Osea lascia dire: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Da quale conoscenza? Dalla conoscenza divina. Ognuno ha una conoscenza propria sufficiente. Sono stati scritti libri che il mondo difficilmente può contenere, ma la conoscenza divina, la conoscenza della salvezza. Penso alla predica, riconoscere il giorno e il messaggio. Riconoscere Dio significa riconoscere la sua parola, le sue promesse e vedere i segni e i tempi e paragonarli. Il Signore ha fatto più volte quando ha dovuto dire al popolo ebraico che sarebbe venuta l'avversità su di loro, disse: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti e così via. Che cos'era? Indicò l'ora, diede un segno. Le persone che lo ascoltavano, che lo ascoltarono, potevano orientarsi. L'ora e il segno corrispondevano. Potevano prendere la loro decisione perché avevano ascoltato ciò che il Signore gli aveva detto. E se lo storico Giuseppe ha ragione, nessuno dei veri credenti era rimasto indietro ed era morto, ma tutti erano fuggiti perché avevano osservato e obbedito alla parola del Signore. Dio dà una parola, si prende cura per il tempo, fa anche in modo che la riconosciamo e che e possiamo vedere i segni dei tempi. Non ha forse parlato anche di questo? Se vedrete questo, vedrete questo, allora fate attenzione, perché il tempo è vicino. Per noi questo fine settimana si tratta di capire che Dio ha fissato un tempo per ogni cosa e un'ora per ogni cosa. Come abbiamo letto ieri sera, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire. Il pianto e il ridere, la gioia e il dolore, tutto ha il suo tempo. Ma anche Dio ha il suo tempo con il suo popolo, ha avuto il suo tempo e sempre quando doveva accadere qualcosa lo ha rivelato, in modo che tutti coloro che hanno trovato grazia davanti a Dio potessero riconoscere nel loro tempo ciò che Dio aveva fatto. La cicogna conosce il suo tempo. Altrove il Signore dice attraverso il profeta: il bue conosce il suo possessore, il suo padrone. Qui dice la rondine, la cicogna, la gru, la tortora, tutte sanno esattamente quando devono andare e quando tornare. Hanno un radar incorporato, volano con la precisione che difficilmente potrebbe essere raggiunta da un'invenzione umana. E Dio dice: ma il mio popolo non lo sa. Quando il Signore guardò Gerusalemme e pianse, disse: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Ma non l'hai riconosciuto. Nel regno di Dio si tratta sempre di avere prima di tutto le promesse che ci vengono rivelate attraverso lo Spirito, poi di credere e infine di aspettare che Dio le compia. Quando Dio inizia ad agire, non solo a parlare ma ad agire, allora è giunta anche la tua e la mia ora. Come per la prima venuta di Gesù, la sua ora era l'ora dei suoi discepoli, l'ora del popolo, l'ora di tutti coloro che erano pronti ad ascoltare la parola dalla sua bocca. Così è in questi giorni, l'ora di Dio è diventata la mia e la tua ora. Le promesse che Dio ha fatto nella sua parola sono valide per me e sono per te. E in questo l'elezione è chiaramente messa in risalto. Dio ha fatto delle promesse ad Abramo e alla discendenza di Abramo, e tutte queste promesse sono valide per i credenti fino ad oggi. Cosa dice il profeta Daniele nel capitolo 12, versetto 4? Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro fino al tempo della fine. Sempre possiamo investigare tutta la scrittura. Leggiamo l'altro capitolo del profeta Daniele che dice: al tempo di questi re, il Dio dei cieli farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Ci sono sempre alcune promesse, poi ci sono circostanze che devono descritte, tutto deve combaciare. Daniele ha parlato della bestia, del potere mondiale, delle sette teste, delle dieci corna, che è il tempo in cui viviamo ora, e le cose avverranno proprio come Dio le ha detto nella sua parola. Poi arriva la bella frase: ma capiranno i saggi. Alleluia. Quelli che hanno comprensione, a cui Dio ha dato comprensione per capire le cose divine e spirituali. C'è una grande intelligenza che conosce tutto il resto, ma Dio vuole aprire la nostra comprensione per le scritture. Questo è ciò che il Signore ha fatto allora, lo fa anche oggi, perché ha aperto loro la mente per le scritture, perché potessero classificare tutto in modo biblico, perché la loro fiducia non doveva essere solo in una cosa, ma nella parola di Dio e quindi in Dio stesso. Non corriamo dietro a qualcosa che accade, ma seguiamo la parola della promessa divina. Abbiamo scoperto questa tracce, queste orme divine, ed è per questo che camminiamo su questo sentiero con assoluta certezza di fede. Quando il Signore dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, è il giorno che brucerà come un forno, e in esso gli empi saranno come paglia, come stoppia saranno bruciati, e ciò che resta sarà cenere. Dio dice: prima che viene questo giorno, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno. Allora significa per noi prestare attenzione, ascoltare. C'è una parola di promessa. Cosa accadde ai tempi di Elia? Al momento del sacrificio della sera, egli allestì l'altare del Signore Dio, raccolse le 12 pietre e poi vi pose il sacrificio. Così Dio dovette mandare il suo servo in questi giorni nello spirito e nella potenza di Elia per mettere in evidenza l'insegnamento dei 12 apostoli, per rimettere la parola di Dio sul candelabro, per restaurarla, per riportarla alla giusta posizione, al giusto posto, anzi per dare tutto il suo giusto posto. L'unica domanda è se siamo disposti a ricevere questo insegnamento. Chieda, Dio accetterà tutto con gratitudine. Non ci sarà nessuna resistenza interiore, nessuna contraddizione, al contrario, ci sarà approvazione, ci sarà affermazione dentro di noi. E se in questi giorni non facciamo nulla di speciale o non mettiamo in piedi un programma speciale, c'è sicuramente un motivo. Vogliamo aspettare l'ora di Dio. Tutti possono fare qualcosa, si può chiamare la gente a raccolta, ma noi vogliamo sia che Dio che si occupa di questo. In quel tempo il Signore si fece avanti, era giunta la sua ora. vide il primo, vide il secondo, cominciò a chiamare ed essi lo seguirono in un batter d'occhio. C'era una grande moltitudine che lo seguiva. Quando scocca l'ora di Dio, il popolo è lì. Non c'è bisogno di pregarlo, basta una chiamata, una predica, ed essi ascoltano, sono presi. È la chiamata di Dio nella loro vita, e poiché è la chiamata di Dio, ascoltano e seguono il Signore, altrimenti dobbiamo dare il doposcuola, e doposcuola non funzionerà comunque. Cosa cantano i nostri cari svizzeri? Dio è ancora nel suo piano e tutto è sottomesso a Lui. Comunque le cose possono sembrare all'esterno, non guardiamo alle cose visibili, ma all'invisibile. È l'invisibile che ha testimoniato visibilmente di Lui. Dio non ha bisogno di dimostrarsi come il vivente a nessuno, lo ha già dimostrato. La creazione ne è la prova più bella. La settimana scorsa ho ricevuto una visita, una vita all'improvviso da parte di un dottore di Düsseldorf, la cui sorella vive a Heidelberg, voleva mandarmi qualcosa per rinforzarmi e ha chiesto al fratello di consegnarli, ma avevano l'idea di avere una conversazione. E per la prima volta dopo tanto tempo ho visto quanto fosse difficile per le persone credere con il cuore in modo infantile. E dobbiamo prendere la decisione se vogliamo credere alle prove scientifiche che non sono mai state dimostrate, o se possiamo credere al semplice racconto della creazione così come è scritto. E lui ha detto letteralmente: lei è così ingenuo da crederci in questo modo. E io l'ho risposto: lei non può dimostrarmi una sola teoria tra tutte quelle che sono state proposte, ma è una rivelazione di Dio, è una rivelazione di Dio. E a chi non si rivela Dio non vede nemmeno con gli occhi aperti. Ma se le persone riconoscessero che la vita deve venire da qualche parte, chi l'ha creata? Come si vede? Che aspetto ha? Dove viene la tua vita? Dove è la vita nel chicco di grano? Dov'è? Quando le persone dicono c'era una cellula all'inizio, questa è un'affermazione, alla domanda di chi le ha creata, da dove viene questa cellula? E poi se qualcuno dice è stata un'esplosione, allora indico sempre con tristezza le rovine della Seconda Guerra Mondiale. E so cosa lascia un'esplosione, e ora quando seguiamo gli attacchi terroristici sappiamo esattamente cosa si lascia dietro. Quando c'è un'esplosione in aria, tutto salta in aria e poi sprofonda nel mare. No, noi crediamo a ciò che Dio ha detto dall'inizio alla fine. Nessuna teoria sarà mai confermata, ma la parola di Dio è stata confermata anno dopo anno. Semina, mietitura, estate, inverno, freddo e caldo e così via. Torniamo alla parola che stiamo esaminando. Dio ha un tempo per ogni cosa. E se ci dà la grazia di aspettare questo tempo, di riconoscerlo e di sperimentare sulla base della sua parola ciò che aveva programmato di fare durante un determinato tempo. Possiamo guardare indietro oggi, possiamo vedere ciò che Dio ha fatto ai giorni di Abramo o di Noè, di Mosè, ai giorni di Elia, ma ora è il nostro tempo. Beato Chi ha riconosciuto attraverso la parola di Dio e può vedere ciò che Dio ha promesso e allo stesso tempo credere che lo realizzerà e pretendere ancora di più per sé, per lui personalmente, richiederlo. Tutto ciò che Dio fa deve essere fatto attraverso le persone che gli credono. Oggi tu e io siamo messi davanti a questa situazione nella nostra fede, ma possiamo credere a Dio. Egli non ha mai detto nulla che non fosse giusto o vero. Tutto ciò che Dio dice è vero, è una parola eterna uscita dalla sua bocca. Non può e non tornerà indietro vuota, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. In Giovanni 7 il Signore disse: il mio tempo non è ancora venuto. Andate voi alla festa. Poi venne il suo tempo e la sua ora. E le parole di Dio uscirono dalla sua bocca e c'erano persone che ascoltavano. Potete credermi, quando Dio parla ci saranno sempre persone che lo ascolteranno. Anche quando parla la persona più stupida, ci sono persone che ascoltano. Non dovrebbero esserci persone disposte ad ascoltare quando il Dio Onnipotente parla? Che cosa non viene ascoltato oggi? Ma Dio ha persone che non vogliono solo ascoltare qualcosa, ma vogliono ascoltare Lui, che hanno il desiderio nel loro cuore di ascoltare la Sua voce, e la Sua voce è sempre la Sua parola. Come la mia parola è la mia voce, e la mia voce è la mia parola, così la voce di Dio è sempre la Sua preziosa e santa parola. Lui ha parlato, ha fatto delle promesse. Tutto ciò che ha detto si è adempiuto. Come abbiamo sottolineato spesso, la sua nascita, la sua vita, il suo ministero, la sua opera, la sua sofferenza, la sua morte, la sua sepoltura, la sua risurrezione, la sua ascensione. Tutto è avvenuto secondo la parola di Dio. È venuto il tempo per ogni cosa, l'ora per ogni cosa. Il Signore ha detto, è uno dei dodici che intinge con me nel piatto che mi tradirà. Davide aveva già detto attraverso lo Spirito che sarebbe accaduto e che la sua dimora sarebbe rimasta desolata. Tutto doveva compiersi. Ogni parola di Dio dal più piccolo dettaglio doveva compiersi. Perfino mi hanno dato da bere dell'aceto. Il nostro Signore disse improvvisamente: ho sete, e intinsero la spugna nell'aceto e gliela diedero. Ogni parola si è compiuta al 100%. Dio ha promesso che sarebbe venuto un precursore. Improvvisamente si è sentita una voce nel deserto, la parola si è adempiuta, la chiamata è venuta, la gente veniva, ascoltato, accettato. Poiché viviamo ora, Dio chiede di credere ora, di credere a ciò che ci ha promesso per questo tempo. La fede nel passato ci sarà utile ora o per il futuro se saremo disposti a credere a ciò che Dio ha promesso per il presente e per il futuro. Se non è così, siamo distaccati da ciò che Dio si è proposto di fare. Riassumiamo. Dio ha il tempo e l'ora. Dio ha il popolo, ha la parola, ha le promesse, ha il tempo, ha i segni, attira l'attenzione del suo popolo e per grazia possiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Possiamo ricevere la parola dentro di noi e nella misura in cui la riceviamo, essa è un seme divino. E questo seme divino deve generare il divino. Non c'è altro modo. E poiché abbiamo le promesse più grandi e gloriose per la chiamata fuori della Chiesa del Signore, per la sua preparazione, per la trasformazione, per il rapimento, abbiamo le promesse più grandi e potenti. Ogni cosa a suo tempo. Il messaggero, il messaggio, la diffusione in tutto il mondo e poi una cosa dopo l'altra arriva. Un giorno ci guarderemo indietro e diremo: oh Dio, hai fatto tutto in modo meraviglioso e l'hai portato a compimento in modo glorioso. Perdonaci la nostra piccola fede e l'incredulità, a volte anche per la nostra sfiducia, perché abbiamo guardato a noi stessi. Con l'aiuto di Dio vogliamo guardare al Signore. Egli è colui che ha iniziato, è Lui che porta a compimento. Egli ha dato la promessa e li adempie. Egli determina il tempo e l'ora e ci ha destinati a essere parte di ciò che sta facendo adesso. E questo significa per me molto, perché a cosa serve a tutti noi sapere che Dio ha avuto grandi uomini e che ha fatto molto, se non ha fatto molto e grande per noi. Mi oso dire anche che Dio ha fatto grandi cose per noi. Vogliamo ringraziarlo, rallegriamoci e diamogli la gloria, perché abbiamo percorso l'ultimo tratto di questo cammino di fede. È lo stesso Dio che ha operato in tutti gli altri tempi, sta operando ai nostri giorni. E quando inizia Lui, allora nessuno può opporsi. Il popolo viene chiamato, sanno che questo è indirizzato a loro, li chiama per nome, loro vengono avanti, lo seguono, gli credono, lo osservano, si incamminano sulla strada che porta alla gloria. Sono riconoscente che il Signore ha stabilito un tempo per ogni cosa, compresi i tempi del tempo della fine, e Dio piacendo ne parleremo questo pomeriggio. Dio ha stabilito nella sua parola i tempi della fine e ciò che deve accadere in essi, e tutto accadrà come ha detto. Nuovamente vogliamo mettere la nostra fiducia in Lui e diciamo: Signore, Tu hai fatto un piano meraviglioso. Ci hai rivelato la Tua volontà e la Tua parola, ci hai fatto riconoscere il tempo in cui viviamo e il messaggio che hai inviato, la Tua parola santa e rivelata. Signore, ora dacci la grazia di aspettare il momento in cui Tu inizierai a operare. Potrebbe essere già oggi, nessuno lo sa, all'improvviso accadrà come dal nulla e la benedizione di Dio scenderà in modo potente. E allora non si tratterà più di un fratello o di un profeta o di un uomo di Dio. Allora tutti sapranno che questa è la mano del Signore, questa è l'opera del nostro Dio. E allora tutti parleranno solo del Signore, che si mostrerà meraviglioso e glorioso al suo popolo. A Lui sia l'adorazione in eterno. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, Ti ringrazio con tutto il cuore per la Tua preziosa e santa parola. Signore, vorrei poter esprimere tutto ciò che sento nella mia anima. Oh Dio, tu sei il Dio vivente, tu parli, tu operi. Hai testimoniato di te che sei vivente. Alleluia. Dio fedele, sappiamo che hai stabilito un tempo e un'ora per ogni cosa, anche per il corso di tutte le cose che devono accadere prima della tua venuta. Tu conosci l'ordine, sai cosa che accadrà e come accadrà. Amato Signore, siamo qui riuniti davanti al tuo santo volto e ti chiediamo di farci grazia, la grazia di andare avanti, la grazia di poter aspettare fino a quando non farai qualcosa. Dio fedele, perché per la mente è aspettare quasi una contraddizione, eppure è così. Andiamo avanti nella fede con te. Signore, andiamo avanti con te, aspettiamo che tu faccia accadere le cose colpo dopo colpo. Tutto ciò che la tua santa bocca ha detto si realizzerà. Signore, come allora ti alzasti e dicesti: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, così è ora. Abbiamo pregato a lungo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ora siamo sul punto che si sta realizzando tutto. Ti ringraziamo, Dio fedele, e ti chiediamo di chiamare gli ultimi. Chiamali in modo chiaro, così chiaro che capiscono, che dicono interiormente sì, che possono credere a te e seguirti. Benedici con noi il tuo popolo che ti adora. Benedici il tuo popolo di Israele. Amato Signore, anche noi dobbiamo ammettere che non comprendiamo appieno tutte le vie, le tue vie, ma tu sei santo e giusto in tutto ciò che fai. E ti chiediamo di aver pietà di noi, perché non comprendiamo le nostre vie e le nostre decisioni. Ma una cosa possiamo confessare: comprendiamo le tue decisioni e le vie che percorri con noi. Amato Signore, fa che le nostre vie e le nostre decisioni portano alle tue vie, alle tue decisioni. Sia fatta la tua volontà nella nostra vita, a onore e lode del tuo nome, perché è giunta l'ora, è il momento in cui tu ti alzerai, confermerai la tua parola, spanderai il tuo spirito. Signore, ti ringrazio che sei presente anche ora. Alleluia, la tua parola è sicura, le tue promesse si realizzeranno. Signore fedele, ti lodiamo e ti adoriamo perché riconosciamo il tempo in cui viviamo e ciò che hai promesso di fare. Tu dicesti ad Abramo: come potrò tenere nascosto ciò che so per fare? Tu hai rivelato i tuoi segreti ai tuoi servi i profeti. Oh Dio, anche in questa generazione lo hai fatto. Ci prostiamo nella polvere e nella cenere e ti adoriamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.